In queste domeniche stiamo seguendo la storia di Giuseppe, la storia di questo figlio di Giacobbe a cui sono dedicati gli ultimi capitoli della Genesi. In questo capitolo che abbiamo appena ascoltato ci troviamo in uno dei punti fondamentali, in uno di quelli che sono i veri e propri punti di svolta di tutta l'esperienza di Giuseppe. Nel capitolo 37, quando siamo partiti accompagnando Giuseppe, abbiamo visto come la sua è la storia segnata da un rapporto difficile con i fratelli, da un rapporto che non è così semplice neanche con il padre, dove ci sono delle preferenze e queste preferenze creano divisione, creano dissidi e arriva tutto questo fino al punto di vendere Giuseppe, di liberarsi di questo fratello che è scomodo, di questo fratello che sogna e i cui sogni finiscono con essere interpretati come la volontà di affermarsi, una volontà di supremazia rispetto agli altri fratelli. Il capitolo che abbiamo iniziato a leggere, se non si sono lette le righe del capitolo precedente, non si capisce molto. Infatti questo capitolo 45 inizia dicendo Giuseppe non poté più trattenersi dinanzi a tutti i circostanti. Ma perché non si può più trattenere? Che cosa è successo? Diciamo che l'autore che ha fatto la divisione della Bibbia ha dato lezione poi a quelli che sono gli sceneggiatori delle serie TV. Si interrompe una puntata sul momento in cui sta per avvenire qualcosa di forte, di importante, così uno aspetta di leggere la puntata successiva. E la puntata precedente, che cos'è successo? È che questi fratelli di Giuseppe, che come dicevo lo avevano venduto, si trovano in una situazione difficile che Giuseppe stesso ha creato, li ha messi in una condizione in cui si trovano ad avere cose che non dovevano avere, in modo particolare il più piccolo, Beniamino, il fratello a cui Giuseppe è molto legato, che a sua insaputa gli è stato nascosto dentro dei beni che Giuseppe rivendica. Rischia di ripetersi la situazione che all'inizio aveva portato a uno dei fratelli ad essere abbandonato dagli altri. Ma è proprio qui che succede qualcosa di nuovo, perché Giuda prende la parola e si assume la responsabilità per tutti gli altri. Non fa pagare al fratello più piccolo quella che è questa situazione di difficoltà, questa possibile punizione, ma invoca su di sé la responsabilità e dice anche che tutto questo perché il padre non subisca un dolore ancora più grande. In fondo, alla fine del capitolo 44, si dice che questi fratelli che hanno così tante volte litigato tra di loro, non hanno saputo vivere la solidarietà tra di loro e hanno anche vissuto il risentimento nei confronti del padre per come si è comportato, hanno fatto un cammino. Giuda dà voce a questo cammino che tutti hanno fatto. Che cosa fa Giuseppe di fronte a tutto questo? È qui la grande domanda e questo capitolo ci fa capire come reagisce Giuseppe. Infatti ci viene detto che dopo aver ascoltato queste parole da parte di Giuda, questo appello così forte, così commovente, Giuseppe non poté più trattenersi. Fino a quel momento Giuseppe aveva cercato di mettere alla prova questi fratelli che lo avevano trattato male. Li aveva fatti andare e tornare più volte dalla loro casa all'Egitto e ogni volta si era trattenuto dal dire chi effettivamente è. Aveva sempre agito come il grande visir, il grande ministro del popolo egiziano. E lì deve scegliere che cosa fare, se continuare ad agire così o cambiare registro. Se continuare ad agire come colui che probabilmente sta cercando anche una sorta forse di riscatto, di colui che vuole assicurarsi che giustizia sia fatta, oppure agire in un modo differente. Il modo differente è agire secondo misericordia. E lì vediamo che Giuseppe non può più trattenersi, perché passa proprio dalla logica della giustizia, di ciò a cui ho diritto, di ciò che sono chiamato a fare, alla logica che è fuori dalla nostra logica, che è quella della misericordia, alla logica del perdono, e scoppia in un grido di pianto. È quello stesso pianto che poi ritroviamo nel Vangelo, quando Gesù è condotto al Golgota, alla Passione, questo pianto sulla città di Gerusalemme, il pianto nell'Orto degli Ulivi. È quel pianto che dice che qualcosa di profondo sta accadendo, qualcosa che segna una rottura rispetto a quella che dovrebbe essere, secondo i nostri standard, la logica normale, che è quella della riparazione del torto. Invece Giuseppe vive tutto questo in un modo differente, e lo fa perché riconosce l'azione di Dio in tutto quello che è successo. E poi le sue parole ce lo fanno capire meglio. Quindi l'azione di Giuseppe è fuori da ogni nostra attesa. E chiede poi di restare solo con i suoi fratelli. Ci troviamo in una grande sala, potrebbe anche essere questa sala, questa chiesa, grande così, dove il grande ministro del faraone amministra giustizia, circondato dai funzionari, circondato dai militari, dai soldati. E davanti c'è questo sparuto gruppo di uomini, questi 11 uomini che vengono da una terra lontana, che non sono particolarmente importanti. Ed è in questo momento, quando nel cuore Giuseppe decide di agire non più da ministro, che chiede di restare solo con i suoi fratelli. Restare solo significa trovare intimità con i suoi fratelli, quell'intimità che si era rotta nei momenti in cui le malintendimenti, le confusioni, le ripicche non avevano più permesso a questi fratelli di comunicare. Giuseppe deve spogliarsi delle sue vesti di potente, farlo almeno per un momento, per poter essere un fratello con gli altri fratelli, per poter ricominciare, per poter ritrovare una comunicazione, deve uscire da quella che è la sfera pubblica, la sfera del potere, per entrare in una sfera privata, quella in cui ci sono non i linguaggi ufficiali, non i segni ufficiali, ma quel linguaggio privato, il linguaggio che si crea tra i membri di una famiglia, quelle parole che si capiscono soltanto perché sono parole che sono nate dalla storia, nella famiglia stessa. È il linguaggio dell'intimità. Giuseppe, la prima cosa che fa è quindi mettersi nella condizione di poter ritrovare l'intimità con questi fratelli, di lasciare tutto ciò che costituisce un ostacolo, qualcosa che crea distanza. E questo ci può anche aiutare a riflettere su quelli che possono essere i nostri gesti in cui ci aiutiamo a entrare in intimità con il Signore, perché alle volte anche noi abbiamo bisogno di liberarci di quelle che sono le vesti che ci tengono distanti dal Signore. Forse non sono le vesti del potere, come nel caso di Giuseppe, forse sono le vesti del sentirsi piccoli, del sentirsi inadeguati, del sentirsi infedeli. Liberarci delle vesti che ci tengono lontani dai nostri fratelli, dalle nostre sorelle, quelli di carne, anche quelli che incontriamo come amici, E lì le vesti di cui liberarci possono essere altre, possono essere come nel caso di Giuseppe, quello di affermarsi a discapito degli altri, o quelli che sono i ricordi di situazioni in cui ci siamo sentiti ingiustamente trattati. Spogliarsi di queste vesti, restare soli per poter incontrarsi senza avere occhi esterni che condizionano, senza dover pensare che c'è qualcun altro che ci osserva, qualcun altro che può quindi giudicarmi. No, un incontro libero da ogni forma di giudizio, un incontro che per questo avviene nella totale intimità. Giuseppe fa uscire tutti per mettersi nudo nei confronti dei fratelli, far vedere chi è, ma in realtà qualcuno resta in quella sala ed è Dio, è colui che rende possibile questo incontro. E prima ancora di dire qualunque parola, Giuseppe grida, e grida un grido di pianto. Prima ancora di dire qualunque cosa, Giuseppe lascia trasparire le proprie emozioni. Finora ha trattenuto tutto quello che ha vissuto, ci sono stati momenti in cui ha pianto ma non si è lasciato vedere dagli altri, ora è come se un argine crollasse, come se tutto venisse fuori, non può più trattenere nulla. E ciò che lascia vedere è la sua fragilità, la sua umanità. L'incontro di riconciliazione con i fratelli passa per lasciar trasparire la propria umanità, trasparire tutto ciò che fino a quel momento aveva tenuto ben sigillato, che è il bisogno di essere accolto, di essere riconosciuto, il bisogno di amare, il bisogno di ritrovare questa fraternità. Nei momenti in cui Giuseppe fa cadere la maschera dell'essere il potente di turno, è allora che mostra anche tutto il suo cuore e mostra anche questa tenerezza di cuore che è stata man mano forgiata da tutto ciò che ha vissuto. Ed è qualcosa che quando accade nella nostra vita è talmente forte che anche se si è come gli egiziani fuori da quella sala, si percepisce che è accaduto qualcosa di potente. Quando abbassiamo le nostre difese e lasciamo trasparire quella che è la nostra umanità, lì ci mettiamo vulnerabili, ci offriamo agli occhi altrui con una tale semplicità che è qualcosa che non passa inosservato. L'intermezzo musicale mi ha fatto pensare, ma questi fratelli che erano lì e hanno ascoltato questo grido di pianto e hanno sentito l'ordine di restare soli con quest'uomo, chissà cosa hanno pensato, chissà cosa hanno provato, quanto lunghi gli saranno parsi questi secondi come a noi è parso lungo il rintocco di queste campane. Perché non sanno che cosa li attende. Sono lì, ignari del futuro. E le prime parole che pronuncia Giuseppe arrivano per loro come se fosse una fucilata. Io sono Giuseppe e ancora vivo mio padre. Questo fratello loro lo pensavano morto e sapevano di essere i responsabili della sua morte. Si sono incontrati più volte e non lo hanno riconosciuto. Come non riconoscere pure a distanza di anni qualcuno che è carne della tua carne, con cui sei cresciuto insieme? Avevano proprio gli occhi velati. Alle volte anche noi possiamo trovarci con questi occhi velati. Velati perché avevano talmente vissuto la colpa da volerla rimuovere dalla loro vita, ma così li aveva resi incapaci di vedere ciò che sta accadendo intorno a loro, incapaci di vedere quelle che sono le novità che si realizzano. Quella colpa che è rimasta una colpa e non è diventata un perdono, li rende ciechi e li rende sordi. È per questo che quando Giuseppe dice «Io sono Giuseppe», loro hanno paura, indietreggiano, sono sconvolti. Perché sono ancora lì, inchiodati a quello che hanno fatto. E hanno bisogno di essere aiutati per andare avanti. E allora di nuovo lui dice, io sono Giuseppe, avvicinatevi, il vostro fratello. Avvicinatevi. Vedete, Giuseppe dice, io sono Giuseppe. Ed è come io sono Yahweh, io sono Adonai, io sono il Signore, è un'affermazione forte. Un'affermazione di presenza. Giuseppe sa bene chi è. E Giuseppe però, che cos'è che aggiunge subito? La prima volta chiede del padre. E quando vede che i suoi fratelli restano sconvolti, ripete, io sono Giuseppe, il vostro fratello. Io sono Giuseppe potrebbe essere l'affermazione di un uomo che vuole ritrovare la propria legittimità, forse anche prendersi una vendetta. Io sono Giuseppe può diventare qualcosa che schiaccia, ma io sono Giuseppe, dov'è mio padre? Io sono Giuseppe, il vostro fratello. Dice subito che questo Giuseppe non si pensa senza la famiglia, senza le sue relazioni, che quello che ha vissuto non è l'occasione per rivendicare una ricompensa, un'affermazione nei confronti degli altri, ma per poterli ritrovare davvero. Lui dice la sua identità in relazione con le sue origini, dov'è mio padre? È ancora vivo? E in relazione a questi fratelli, che sono le ferite che hanno segnato la sua vita. È attraverso di loro che dice chi è, le origini, le ferite, come qualcosa da riprendere. Poteva buttare fuori la rabbia e non lo fa. E possiamo anche immaginarci, se fossimo nella condizione di Giuseppe, che cosa avremmo detto noi a questi fratelli. Lui non pronuncia parole di rabbia, non pronuncia parole che feriscono, non chiede perché mi avete venduto, perché mi avete fatto del male, ma chiede della vita. È ancora in vita mio padre. Chiede della vita. E allora questo è uno dei primi nodi importanti delle parole che dice Giuseppe ai suoi fratelli. Vita. In fondo tutta la storia di Giuseppe ruota intorno al tema di come vivo, di che cos'è il senso della vita. La sua vita rischiava di essere distrutta per le gelosie suscitate dal modo in cui interpretava i sogni. Ma la vita, lui l'ha vista anche messa in pericolo perché è sufficiente il capriccio di una persona come la moglie di Potifar perché lui possa ritrovarsi sbattuto in prigione. E la vita dipende dalla decisione del faraone, che di fronte ai suoi servi può decidere di ucciderne uno e di salvarne un altro. La vita può essere rovinata da tante cose. Giuseppe l'ha sperimentato, la sua vita tante volte sembrava essere arrivata a un vicolo cieco, e però proprio lì lui vede che questa vita non si conclude, non ha un punto e a capo. Vede che il Signore, in modo imperscrutabile, in modo che non riesce a comprendere lui all'inizio e anche noi, conduce Giuseppe e non solo lui verso la vita. E questo è il secondo punto fondamentale delle parole di Giuseppe, un inno a una vita in cui c'è Dio che agisce. Non rimprovera i fratelli, ma dice: quello che voi, io sono quel fratello che voi avete venduto sulla via verso l'Egitto. Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Giuseppe ricorda tutta la storia che li lega, che lo lega ai fratelli, e ricorda questa storia e interpreta quanto è accaduto con un senso ben preciso, non come vittima, ma come colui che è stato mandato avanti, come colui che prepara un cammino, non solo per se stesso, ma anche per gli altri. Giuseppe non si limita a raccontare, ma interpreta quanto gli è accaduto e riconosce che nelle scelte dei fratelli era Dio che stava agendo per un bene che in quel momento non era possibile immaginare. Non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Ed è anche un modo per dire: in fondo voi avete pensato di gestire e governare la mia storia, di decidere per me. Ma in realtà è Dio che ha tutto disposto per un bene più grande. Quello che è forte nella rilettura che fa Giuseppe è di riconoscere proprio come Dio agisce per servire la vita. E se nei capitoli che abbiamo letto finora ben poche volte si menziona il nome di Dio, qui per ben tre volte viene ricordato, proprio a sottolineare che è Lui che opera, Lui che agisce. Di fronte al dramma della fraternità che vive Giuseppe, lui riconosce che c'è qualcuno che ha operato diversamente e che ha operato perché questa fraternità possa superare le prove, possa superare la carestia, possa superare la morte. Giuseppe arriva a reinterpretare così i fatti a distanza di tempo. Sono passati tanti anni da quando lui è stato venduto dai fratelli. Non lo capisce subito, e questo diventa anche per noi un modo per riconoscere come ciò che viviamo possiamo capirlo appieno soltanto poi, nel tempo. È lì che si schiude la comprensione di quello che abbiamo vissuto. Quindi nelle parole di Giuseppe c'è l'inno a una vita, al Signore che serve questa vita, e per questo c'è il desiderio di avvicinarsi. Più volte dice avvicinatevi, più volte dice portate qui mio padre, non si può più vivere separati. Bisogna colmare le distanze, quelle distanze fisiche che sono simbolo delle distanze a livello delle relazioni. La vita che il Signore serve non è una vita in cui siamo soli, ma è una vita in cui siamo in comunione con altri. Ed è una vita in cui anche il modo in cui stiamo dentro le relazioni può cambiare. Se leggete le parole di Giuseppe, questo figlio e questo fratello si ritrova a divenire padre degli altri, padre di suo padre, padre dei suoi fratelli. Quello che lui ha vissuto lo ha cambiato in profondità. Quello che noi viviamo ci cambia in profondità. E ci porta a prenderci cura di noi stessi e degli altri in un modo diverso, in un modo forse inatteso. Se continuasse Giuseppe a pensarsi come uno dei figli piccoli, come un figlio coccolato, non potrebbe vivere la riconciliazione con i fratelli e non potrebbe neanche vivere e ritrovare il padre. Deve riconoscere chi è diventato lui ora perché tutto questo possa avvenire. E chi è diventato ora è un uomo che è potente. E infatti lui dice: Dio mi ha stabilito padre per il faraone, signore su tutta la sua casa e governatore di tutto il territorio di Egitto. Giuseppe è consapevole del ruolo che occupa ora, è consapevole del potere che ha. E questo potere sceglie di usarlo non per schiacciare qualcuno, ma per salvare il popolo d'Egitto, per salvare la propria famiglia. Si comporta in questo senso come questo padre che è capace di prendersi cura degli altri, che nulla trattiene per sé, ma tutto dona per gli altri. È impressionante questa azione di Giuseppe, ma in fondo la radice, il motivo di tutto questo si trova nel fatto che lui sperimenta l'azione di Dio dentro la sua vita. E perciò il perdono che dona ai fratelli non dipende fondamentalmente da quello che i fratelli stanno facendo, ma da quello che Dio ha fatto. Può essere un po' forte, però è come se Giuseppe dicesse: dobbiamo riconciliarci, dobbiamo trovare la comunione, non perché io lo merito o voi lo meritate, ma perché Dio che ha agito così nella nostra vita merita di vederci in comunione. La nostra comunione è conseguenza dell'amore di Dio. Questo discorso è fortissimo e Giuseppe lo pronuncia tra le lacrime. E tra le lacrime abbraccia Beniamino, con le lacrime abbraccia ciascuno dei suoi fratelli. È il gesto della riconciliazione, è il sigillo della pace. E dopo di questo, nel brano viene detto, i fratelli si misero a conversare con lui. È ora possibile che ci sia di nuovo una parola detta e accolta tra questi fratelli. E questa parola è in qualche modo è anche il punto di arrivo. Il punto di arrivo di questo cammino della fraternità ma è anche un punto di ripartenza, perché non è qualcosa che è conquistato per sempre. Qualche versetto dopo, al versetto 24, quando i fratelli partono per andare a prendere il padre, Giuseppe dice: non litigate durante il viaggio. Possiamo aver ritrovato la parola, ma questo non ci mette al riparo da possibili fraintendimenti, scontri ancora. C'è qualcosa su cui bisogna sempre continuare a vegliare. E poi c'è quest'altro punto che è forte, il fatto che Giuseppe insiste che il padre venga in Egitto, che tutti vadano a vivere in Egitto, che lui possa prendersi cura di tutti. Ma questo significa abbandonare la terra promessa. E come ci mettiamo allora con quello che è stata la parola di Dio? Dio ci aveva detto che in quella terra dovevamo stare, che era la terra per noi. Che significa ora abbandonare tutto questo per andare in Egitto? È un tradimento? Vedremo poi nei capitoli successivi come questo si risolve. Però lì c'è qualcosa di forte. Giuseppe invita a dire che la promessa di Dio forse non bisogna congelarla. Che di fronte a una situazione eccezionale come questa carestia, che continuerà a durare ancora per anni, Dio ci invita a trovare altrove il modo di stare con Lui, di cercarlo altrove. E poi dà tutti questi beni e il faraone con lui ai suoi per convincerli, per aiutarli, per far vedere che lì c'è veramente una promessa di vita. Ed è importante che questi beni non vengono dati per comprare l'assenso dei fratelli, comprare l'assenso del padre. Non si comprano le relazioni. Vengono dati per dire: io ci sono al 100%, vi mostro la mia disponibilità, vi mostro la mia onestà in non volervi prendere in giro. Quei beni offerti sono il segno della generosità, non la volontà di dominio, di conquista. E questo il padre, che resta freddo nell'ascoltare le parole dei figli che dicono che Giuseppe è vivo, lo percepisce. Ascolta le parole dei figli e vede quanto Giuseppe ha mandato. E lì ritroviamo questo connubio tra parole e gesti, perché le parole alle volte non sono sufficienti, sono i gesti che ci fanno capire la bontà, la verità di quello che viene detto. È soltanto così che Giacobbe accetta e anche lui si scioglie nel pensare che questo figlio che considerava morto è vivo. E quindi questo uso dei beni, che non viene fatto per esercitare un potere, ma per dire la bontà e la verità dei propri gesti, ci riconduce a quello che è il nostro modo di entrare in relazione con gli altri, a come usiamo di quelli che sono i beni che disponiamo nei confronti degli altri, di quello che può essere la nostra, quello che sappiamo, quello che possiamo fare. Come lo usiamo? Lo usiamo per dire la bontà del nostro sentimento, di quello che viviamo, oppure per affermare noi stessi? E un ultimo punto. Nei versetti 22 viene detto che Giuseppe dà un abito a ciascun fratello, ma a Beniamino, il fratello a cui vuole particolarmente bene, dà molto denaro e 5 abiti. Sappiamo che all'origine di questa fraternità divisa c'è un trattamento che non è uguale per tutti. E Giuseppe replica questo, non tratta tutti i fratelli allo stesso modo. In fondo lì sta facendo una prova, perché la prova consiste nel vedere non il bene che è dato all'altro, ma il bene che è dato a me. Uscire da quella logica che vi dicevo all'inizio, di ciò a cui ho diritto, la logica di ciò che è giusto, per entrare in una logica in cui l'amore non si misura in base a quello che ho dato o ricevuto. Accettare che si è uguali non perché veniamo trattati tutti allo stesso modo, ma perché veniamo trattati con un uguale amore, e l'amore uguale passa anche per dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno. E quello che ciascuno ha bisogno è diverso da quello che ha bisogno l'altro. La fraternità passa nel riconoscere questa diversità, che non significa non essere uguali, significa che si riconosce l'unicità di ciascuno e si è capaci di accoglierla e di viverla. Possiamo pregare questo brano allora seguendo un po' queste piste. La pista soprattutto potrebbe essere quella di vedere come Dio agisce nella nostra vita e agisce perché possiamo avere vita. La pista di questa fraternità che si ritrova e che si ritrova nello scambio di una parola, perché si è lasciata la logica del diritto, della giustizia, e si è abbracciata la logica della misericordia. Chiediamo al Signore di poter, come i fratelli di Giuseppe, restare lì e aspettare di sentire la sua parola per noi, questa parola che ci riconcilia, che riconcilia forse quella parte della nostra vita e della nostra storia che neanche immaginiamo in questo momento.